immensamente lieti e liete di annunciare l'inizio di una nuova puntata di Matix Flow. Il contenitore di controinformazione dell'aperitivo del venerdì pomeriggio. Chi non gradisce la nostra compagnia è un fascio, uno sbirro o una spia.
Dalla crisi. 18:50, sta iniziando Matix Flow. Abbiate già stappato la vostra birretta in questo venerdì pomeriggio caliente. Anche quest'oggi sono qui da solo, il vostro Pastic è stato lasciato ancora una volta dal suo socio per problemi di lavoro, ma un grande saluto a Mau, allora e iniziamo tra pochissimo. Ed eccoci qui in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Prima di iniziare, ovviamente vi ricordo i contatti per far vivere sicuramente il servizio cisti al 346-667-3263. Invece per chi adora ancora il vecchio telefono con il filo tutto arrotolato ci può chiamare allo 011 249 5669.
Me against the world, keep your mumble to yourself. swam down his fight.
Ci trovate ovviamente anche sul, in streaming sul sito www.radioblackout.org. Come avrete potuto sentire anche dagli spottini del crowdfunding, siamo anche in DAB, quindi ci trovate sempre sui 105.250. Allora, iniziamo la puntata di quest'oggi, ci riprendiamo un po' dopo due settimane di stop. Per chi è abituato a sentirci settimana scorsa avrà sentito voci differenti per il suo venerdì pomeriggio. Purtroppo, come dire, abbiamo provato ad organizzarci per proporvi una puntata molto densa su un tema che come meticci e meticce ci sta a cuore. Sto parlando dell'autoproduzione e dell'anticapitalismo, ma anche delle scelte che quotidianamente facciamo nei nostri acquisti. Ho iniziato con purtroppo perché purtroppo abbiamo deciso di rimandarla. Ma non temete, ne parleremo approfonditamente la prossima settimana col mio socio blackoutiano Mau, che ha vissuto in prima persona un percorso decennale di lotta. Comunque quest'oggi puntata che tocca comunque questi temi, ma lo facciamo attraverso il racconto della storia di Jerry Maslow, migrante sudafricano assassinato qui in Italia alla fine degli anni '80. Una storia, quella di Jerry Maslow, che permette di mostrare tante delle contraddizioni ancora oggi in atto e che smaschera il razzismo latente della nostra società. Ma prima di iniziare vi lascio con un po' di musica preparata dal nostro DJ Mau, questo è Joe Strummer. When you see all the little children running in the backyard on a Mississippi gold with a sub Saharan song, somebody is wailing in the financial district song.
Yeah.
metto in questo pezzo perché ci arriva un messaggio: allerta allerta, Maya è stata estradata questa mattina verso le 10 in Ungheria, un paese autoritario di destra che odia le persone queer e antifasciste. La velocità del trasferimento mostra chiaramente come si sia fatto di tutto per rendere vani i tentativi legali e resistenziali che avrebbero potuto impedire l'estradizione. La famiglia e gli avvocati sono rimasti all'oscuro per ore. Leggo, vado avanti. Pare che l'avvocato di Maya riferisce che probabilmente la compagna è ancora in Austria e che il BVerfG ha incaricato la Gensta Berlin di impedire l'estradizione in Ungheria. Siano già state annunciate diverse manifestazioni in risposta all'estradizione di Maya: Hamburgo, Lipsia, Berlino e Dresda, venerdì, sabato e venerdì e sabato rispettivamente. Quindi tutta la nostra solidarietà a Maya, speriamo che la sua estradizione venga bloccata. Sembra quasi che, non potendo avere la testa della Salis, si vogliano spostare su altri compagni e compagne, quindi. Quindi, come anticipato, la puntata di quest'oggi dedicata al racconto della storia di Jerry Maslow, migrante sudafricano assassinato qui in Italia alla fine degli anni Ottanta. Iniziamo sicuramente col dire che questa storia anche a noi arriva dopo la notizia della morte del bracciante indiano Satnam Singh, morto la settimana scorsa a Latina mentre lavorava per un'azienda nota per lo sfruttamento dei propri lavoratori e le proprie lavoratrici. Si tratta poi dell'azienda agricola Lovato, insomma un nome da non dimenticare, così che si possa anche attuare una risposta. Anche solo di boicottaggio, qualora la vedeste sui banchi di mercati e supermercati che frequentate. Quella di Satnam non è solamente l'ennesima morte sul lavoro, ma è soprattutto l'ennesima storia di razzismo e sfruttamento. E infatti, come dicevo prima, la stessa azienda Lovato era nota per pagare pochissimi euro i propri dipendenti che lavoravano fino a 12 ore al giorno senza contratto, senza documenti e costretti a sottostare ad un padrone che li maltratta. Tra l'altro invito tutte e tutti a vedere o rivedere The Harvest, il docu-musical di Andrea Paco Mariani proprio sulla situazione dei braccianti indiani nell'agro pontino. Un film che descrive perfettamente la situazione che purtroppo ancora oggi vivono migliaia di persone. Ma invito anche tutti e tutte ad andare a ricercare l'info di pochi giorni fa. Si è parlato delle campagne più vicine a noi, quelle del Saluzzese, che da decenni sono state teatro di lotte, prima studentesche e poi di persone migranti. Anche come Metix Flow abbiamo spesso seguito l'evolversi delle lotte e dato ampio spazio a chi rivendicava dei diritti. Quindi insomma, se frugate bene nel sito di Radio Blackout ci sono vari podcast a riguardo che possono un po' spiegare meglio la situazione. Appunto per parlare della storia di Jerry Maslow. Jerry Maslow nacque a Umtata, attualmente Mtata, in Sudafrica, città che tra il 1976 e il 1994 è stata la capitale del Bantustan, zona da cui tra l'altro provengono molti dei leader del Sudafrica, come Sisulu o lo stesso più famoso Mandela. Jerry Maslow crebbe in condizioni di povertà, soprattutto dopo che il padre, dopo un interrogatorio da parte della polizia, non fece più ritorno a casa e diventò uno dei tanti scomparsi.
Ricorda, tieni aperta quella porta, l'attesa ti consuma, ma quel sogno ti conforta.
Secondo altre fonti, invece, il padre morì durante una manifestazione insieme alla figlia di Maslow, deceduta anch'essa e colpita da un proiettile vagante sparato dalla polizia a soli 7 anni. Maslow, facciamo un passo indietro, perché da studente era politicamente attivo, aveva delle simpatie per i movimenti di massa e per i diritti della popolazione, delle persone razzializzate, come l'African National Congress o lo United Democratic Front, che avevano deciso di opporsi all'apartheid. Ma a seguito del colpo di Stato del 1987 fu costretto a scappare con la moglie e i due bambini nel vicino Zimbabwe, e successivamente poi dovette abbandonare la sua famiglia per raggiungere lo Zambia, dove vivevano alcuni dei suoi familiari, tra cui il fratello.
Arresta il silenzio, angeli autistici svolazzano ostinati intorno, qualcuno deve dirglielo che non è giorno oggi, studio i miei lividi.
Ed è proprio con il fratello che decide di raggiungere l'Europa per una nuova vita, per scappare dal razzismo del suo stato, del suo territorio di origine. E così decise di imbarcarsi clandestinamente in una nave cargo nigeriana. Si nascose insieme al fratello in una scialuppa di salvataggio con viveri e acqua, purtroppo durante il tragitto il fratello fu colpito da una violenta febbre, così fu costretto a scendere dalla nave, arrivato proprio in Nigeria a Port Harcourt, dove acquistò dei medicinali per la malattia del fratello. Purtroppo non riuscì a risalire sul cargo, che salpò, proseguendo quindi il suo tragitto, ma non seppe più niente del fratello.
Proteggi i nostri impeti, Nostra Signora della dinamite, mentre il mondo vive sul miraggio essere reale, fra rondini a primavera e panettoni a Natale, fra porcherie sintattiche e poesie narcotiche, le fantasie di...
Ma l'obiettivo di Jerry Maslow era comunque raggiungere l'Europa, e così decise di comprare un biglietto aereo per Roma Fiumicino, dove atterrò il 21 marzo del 1988.
Lontano, molto lontano dalla nostra agonia, via dalle rotte solite delle mie depressioni.
E da questo momento inizia una storia che oggi può sembrare assurda, o almeno, come dire, nelle sue fasi iniziali. Infatti, al suo arrivo a Roma fece direttamente domanda di asilo politico, ma le autorità presenti in aeroporto, insomma le forze dell'ordine o sbirri che dir si voglia, erano state istruite secondo le norme degli anni Ottanta, dove le uniche persone che potevano fare richiesta di asilo erano quelle che arrivavano dall'Unione Sovietica. Insomma, esisteva il principio della limitazione geografica.
Reale, fra un treno in ritardo e una morte puntuale.
Quindi, insomma, niente di diverso da ciò che succede oggi. Ricevette un diniego, perché l'asilo politico, appunto, poteva essere richiesto solo da chi arrivava dall'Europa orientale, per cui un cittadino di un paese dell'Africa non poteva avvalersi di questo diritto in Italia.
Vive il suo miraggio di essere reale, fra un avvio di negoziato e una soluzione finale.
E questo penso sia già un tassello molto importante per i tanti discorsi che anche in questa trasmissione cerchiamo di portare. Abbiamo parlato spesso dello smantellamento del diritto di asilo, ne abbiamo parlato con alcuni legali, posso citare, non so, il Ruanda o l'Albania come alcune situazioni che lo esplicano perfettamente. E come si può capire dalla storia di Maslow, questo diritto è stato esteso anche alle persone non europee solo poco più di 30 anni fa e stiamo già tornando indietro. Just because they're top of the pile doesn't mean their vision is the clearest. The voices of the must declare their interests, but not their company cars. Is there more to a seat in Parliament than sitting on your ass? And the best of all this bad bunch. Diciamo che poi è successa una cosa ancora più particolare, perché nonostante l'intromissione anche dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, comunque il Ministero dell'Interno continuava ad opporsi alla sua richiesta di asilo. Oltre alla riserva geografica, diceva che sì, in Sudafrica stava succedendo un qualcosa, una pluralità ad una pluralità di suoi connazionali, ma non c'erano, come dire, intenti persecutori diretti. In our bloody time, all I get is old men grinding. Insomma, un po' come succede tutt'oggi, potremmo dire. Who've built their private fortunes on the things they can rely. The courts, the secret handshake, the stock exchange, the old school tie. Diciamo che l'unica differenza, o meglio la differenza più eclatante, è che al tempo, fortunatamente per Jerry Maslow, non esistevano detenzioni amministrative. E nemmeno alcun meccanismo coercitivo di accompagnamento alla frontiera. God bless the civil service, the nation's saving grace. While we expect democracy, they're laughing. Così Jerry Maslow poté rimanere in Italia, ma senza alcuno status giuridico definitivo. The laughter gets louder still, but the sound of ideologies clash. Insomma, anche qui niente di nuovo. The sound of ideologies, but the sound of ideologies, but the sound of ideologies clashing. E ora arriviamo al momento della storia che si collega a quello che è stata la vita di Satnam Singh, cioè quella che poi è la vita di molte persone migranti. Jerry Maslow infatti fu uno dei braccianti che andarono a lavorare nei campi del Casertano, precisamente a Villa Literno. Jerry Maslow ogni mattina all'alba, insieme a centinaia di migranti, raggiungeva il quadrivio del paese, ribattezzato dai liternesi la Piazza degli Schiavi. Casa, il vento spinge la nostra uscita. Lì si attendeva l'arrivo dei caporali o si contrattava direttamente con il datore di lavoro per poi recarsi nei campi a raccogliere il pomodoro. Il lavoro di raccolta poteva durare in alcuni casi anche 15 ore al giorno e si veniva pagati a cassette, circa 800 o 1000 lire a cassetta. I contenitori da 25 kg di prodotto che dovevano essere riempiti e contati a fine giornata per il calcolo della paga giornaliera e ovviamente veniva fatto direttamente dal padrone. La notte, insieme ad altri braccianti, Jerry Maslow alloggiava, come gran parte degli immigrati, nei ruderi dei casolari di campagna, dormendo in condizioni precarie su cartoni senza luce né servizi igienici.
Sei rimasto in mezzo come uno stupido e ti ha spazzato.
E anche qui potremmo dire niente di nuovo se ripensiamo anche solo ai lavoratori e alle lavoratrici del saluzzese. L'estate successiva Jerry Maslow tornò sempre a Villa Literno per lavorare alla raccolta del pomodoro, ma la situazione che trovò era totalmente diversa, o meglio, diciamo che rispetto all'anno precedente nelle baracche dove dormivano i lavoratori stava maturando la consapevolezza sulle condizioni di sfruttamento alle quali i migranti erano costretti a sottostare. E Jerry Maslow era una delle persone più attive, insomma, anche perché i suoi compagni di lavoro si erano appellati al sindacato, ma nonostante ciò le resistenze erano forti, così insomma le discussioni erano sempre più accese e intanto anche si formarono, si iniziarono a moltiplicarsi anche episodi dall'altro lato, cioè episodi di intolleranza nei confronti dei lavoratori migranti.
Sommato contento che al telefono ci fossi tu, non io. Forse non seguivo la conversazione.
Si erano formati infatti alcuni gruppi dei ragazzi del paese che insomma di una sorta di squadroni per terrorizzare i lavoratori migranti e costringerli a stare lontani dalle vie del centro città. Al termine della stagione di raccolta dei pomodori, la sera del 24 agosto del 1989, Jerry Maslow si era ritirato nel capannone di via Gallinelle, dove dormiva con altri 28 lavoratori. Alcune persone con i volti coperti fecero irruzione con armi e spranghe chiedendo che venissero consegnati loro tutti i soldi che avevano addosso. Per i lavoratori che non avevano altro sistema che conservare tra i loro indumenti tutto il denaro che guadagnavano, significava dover consegnare agli assalitori tutto ciò che avevano guadagnato in 2 mesi e oltre di lavoro. Alcuni consegnarono subito il denaro, altri si rifiutarono a quanto pare, e al diniego di consegnare i soldi uno dei ladri colpì alla testa con il calcio della pistola un ragazzo sudanese di 29 anni. A causa di questo gesto partì una piccola rissa, insomma, e la situazione degenerò fino a che uno dei rapinatori sparò 3 colpi di pistola che colpirono Maslow e un altro suo connazionale.
Dick mio è dell'orologio e mi strofino il viso, magari cancello il volto.
Tirago Anthony Irugo, cittadino keniota, riuscì a sopravvivere, mentre per Jerry Maslow non ci fu niente da fare. Diciamo che questa storia dà numerosi spunti di riflessione, non solo a noi, ma anche perché subito dopo iniziarono le richieste per maggiori, sempre più diritti, più sicurezza nel lavoro, sempre più un modo per eliminare il disagio. Ci fu tra l'altro una delle prime manifestazioni antirazziste a Roma, che si tenne pochi mesi dopo, nell'ottobre del 1989, ma a quel punto poi si vide anche come rispose la politica, dapprima con una legge la legge Martelli, che provava a dare sembrava che desse una prima apertura verso i richiedenti asilo, e poi arrivò la più famosa Turco-Napolitano, che istituì anche quelli che sono oggi i CPR. Oggi invece mi vengono da, come spunti di riflessione, mi viene da pensare, da un lato, come già detto, assurdo come un diritto conquistato solo 3 decenni fa sia sempre più vuoto e quasi ormai cancellato. Penso appunto come quello che ci dicevamo poche settimane fa, di quanti paesi sono stati considerati sicuri, ma penso anche a tutti quei paletti per poter vivere liberamente, dalle situazioni più piccole a quelle più invalidanti. Mentre dall'altra mi viene da pensare appunto al discorso del caporalato. La sua storia è la storia di tanti e tante che subiscono violenze proprio perché marginate e tenute costantemente in una situazione di ricatto, così come lo era Satnam Singh, ucciso dal suo padrone di lavoro pochi giorni fa.
picchiava il vento e la canna del fucile. Rossa primavera alla fine di aprile. Poi venne maggio, l'ordine di disarmarci. Caro Valerio, non dovevamo fermarci.
Ed eccoci qua, torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Prima di concludere la puntata di quest'oggi, una puntata che è appunto un po' triste forse per la storia che abbiamo appena raccontato, ma abbiamo preparato una breve diretta che ci sembrava calzante e soprattutto che ci può riportare un po' di allegria, direi, proprio perché si parla di anche di lavoro che arriva dalle campagne, ma un altro tipo di lavoro e soprattutto un differente tipo di produzione e distribuzione. Siamo al telefono con Bonnie, una compagna della Tiendita Popular del Gabrio. Ciao, bentornata ai microfoni
ciao,
di Radio Blackout.
Ciao, ciao.
Ciao. Allora, ti chiederei brevemente di parlarci intanto della Tiendita Popular. Ne abbiamo già parlato altre volte, ma per chi non la conoscesse, cosa è, come nasce e un po' che obiettivo si dà.
Certo, sicuramente introduco dicendo che la settimana prossima penso ci sarà, quando ci sarà Mau si farà si approfondirà di più questo argomento qua, sì, su spiegare meglio sia l'evento che andrò poi a raccontarvi e poi anche meglio com'è nata. Faccio una breve intro. Diciamo che la Teen Dita Popolare è un collettivo politico che è nato circa un anno e mezzo fa, di produttori e produttrici. È nata all'interno del Gabrio, diciamo che è nato come microcosmo circolare parallelo che crede, diciamo, in quella che è la resistenza economica produttiva al di fuori del capitalismo per produrre un artigianato, diciamo, fuori da quello che è il sistema della grande distribuzione organizzata, credendo tanto in quella che è, come dire, di quella che è l'autogestione. Quello che è nato in questo anno e mezzo, che è andato evolvendosi, ci piace sempre tanto, anche quando ci vediamo durante le assemblee, perché si vede quelli che sono gli obiettivi, diciamo, come dicevi tu, oltre a, appunto, ovviamente andare a vendere prodotti che sono sia fuori dal sistema, ma prodotti sicuramente sani, prodotti che hanno all'interno, non hanno sfruttamento né animale né proprio delle persone, quindi quello che è il lavoro di chi crea i prodotti, ma c'è proprio tanta complicità, non c'è performatività, non c'è competitività, non ci sono conformità di quelle che sono gli stand, ma i produttori e le produttrici durante i vari mercati che abbiamo fatto sia all'interno dello spazio sociale che anche alcuni all'aperto in vari spazi che vogliamo liberare. Quello che si vede, che è sempre molto bello, è quanto i produttori e le produttrici collaborino tra loro, quindi per creare nuovi prodotti si parlano, si creano, si scambiano prodotti, si scambiano le ricette, e questa è una cosa che a noi piace proprio tanto.
Insomma, un'utopia che si fa realtà quasi.
Esatto, esattamente, esatto, quindi questo è il suntoso che ti posso fare in questo momento.
Certo, poi settimana prossima, come dicevi, esatto. Come anticipavo anche prima, con Mau proveremo a organizzare meglio la puntata e a cercare di ripercorrere poi quella che è stata una lotta decennale, insomma. Ma hai già citato invece cosa, insomma, che succederà qualcosa la prossima settimana, il 6 luglio,
un 6 luglio bollente a Torino, in tutti i sensi, credo. Abbiamo deciso di fare, diciamo, quello che chiamiamo Teen Dita Fest.
Quindi non sarà un appuntamento classico della Teen Dita Popolare.
Un classico appuntamento, esatto. Ci saranno i banchetti, ce ne saranno tantissimi. Dalle 15 saremo nel Giardino del Gabrio e dalle 15 fino a mezzanotte abbiamo un programma ricchissimo che vi cito brevemente. Insomma, diciamo che tra tutti i banchetti ci sono dei workshop, abbiamo... quattro workshop che si andranno a svolgere durante tutta la giornata: un workshop di ferro battuto, uno di scrittura, uno di braccialetti, di bracciali, e uno di fermentazione e anche uno di scrittura, uno a scarabocchio. Guarda, verranno al Gabrio. Dimmi subito, so già cosa mi stai per chiedere, secondo me.
Come si partecipa a questi workshop? Cioè, dobbiamo prenotarci o...?
Esatto, bisogna prenotarsi. Allora, sulle pagine social, sia nella descrizione della pagina, c'è un link all'interno del quale ci sono... Chi ha lavorato a questa cosa è stata bravissima. C'è un link unico, all'interno di questo link ci sono i vari link per prenotarsi, sia alle cene, sia alla cena, che a questi workshop. Quindi ci sono vari link in cui ci si può prenotare. Chiediamo di farlo semplicemente perché ovviamente le persone che andranno a creare questi workshop hanno bisogno di sapere per quante persone prendere il materiale, per quante persone prepararsi.
Certo. E invece, andando avanti con il programma, cos'altro ci aspetta in questa giornata?
Ci sono due eventi più, diciamo, culturali, più di chiacchiere, che una è una chiacchiera su quelli che sono i nuovi OGM. Un collettivo delle valli ha deciso di parlare insieme, quindi di quelle che sono i nuovi OGM di cui si parla tanto in questo momento storico, e questo è dalle 15.30 circa alle 16.30, dalle 17 alle 18 invece abbiamo la presentazione del libro Nutrire la rivoluzione, cibo, agricoltura e rottura rivoluzionaria con Porfido, che ci presenterà, parleremo insieme a loro di questo libro che loro stessi hanno presentato. creato.
Bene, bene. E invece a livello musicale ho visto che ho sentito lo spottino prima, diceva 12 ore di musica.
Allora, 12 ore di musica, siamo i soliti esagerati, le solite esagerate, ma diciamo che ci sarà musica da tutto il pomeriggio, diciamo nel giardino. Poi inizieranno dalle 18 a seguirsi una serie di artisti, avremo DJ Reffo, Acoustic Trouble, Digiuno e poi a chiudere ci sarà Cumbia by Sequates.
Attenzione, attenzione, yes. Quindi
in tramezzo abbiamo sia una lotteria che anche la cena.
Allè.
Con un menù meraviglioso.
Ah, bene, bene, quindi prenotatevi e non finite i posti perché uno sarà anche il mio.
Esatto.
Volevo dirti ancora velocemente se vuoi ricordare i contatti della Tiendita Popular.
Sì. Allora, i contatti, allora sicuramente noi siamo abbastanza attive su Instagram, soprattutto su Instagram, e quindi per qualsiasi cosa, anche chi infatti non riesce a contattarci tramite i link, potete scrivere assolutamente su Instagram, quindi questo è il modo, diciamo, in questo momento più facile per scriverci. Invece per partecipare, diciamo, a quelle che sono le assemblee, perché abbiamo delle vere assemblee essendo un collettivo, bisogna partecipare e quelle verranno poi dette man mano, insomma, già partecipando alle assemblee si inizierà a far parte poi di quello che, se si vuole, di quello che è il collettivo.
Perfetto, ti ringrazio intanto.
Grazie a te.
Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro o se no ci sentiremo comunque settimana prossima.
No, sicuramente ci farebbe tanto piacere se passasse a trovarci. Sappiamo che è un sabato pienissimo a Torino, però noi siamo lì dalle 3 e ci saranno un sacco di banchetti e cose come abbiamo appena descritto, quindi ci farebbe tanto piacere passasse anche solo per conoscerci, per chi non ci conosce ancora.
Allora, tutti e tutte settimana prossima al Cessio a Gabrio per la Tiendita Popular. Grazie Bonni, un saluto a tutto il collettivo e ci risentiamo presto.
Ciao, buona serata. Ciao,
ciao
a tutti.
Ciao, ciao, ciao. insomma, come anticipato, una puntata di Matic Flow in versione ristretta. Ma ritorno a dire appunto che settimana prossima la puntata sarà sicuramente molto più densa e parleremo appunto di autoproduzioni e anticapitalismo. Quelli che hai calpestato sono quel figlio indesiderato. Io sono l'escluso, l'emarginato. Verrò nel giusto e sarò condannato perché recupero ciò che hai lasciato. Perché i tuoi esempi non mi hanno convinto. Perché ci credo e non ho mollato. So che i disagi che ci hai regalato. Quindi prima di lasciare gli studi di Radio Blackout a Luma e a Trigger Warning, ricordo alcuni degli appuntamenti che trovo qui su gancio.cisti.org. C'è questa sera, siete ancora in tempo per la presentazione di Un futuro senza avvenire alla Gelateria Popolare. Forse invece siete un po' in ritardo, ma chissà, magari no, per il Cineforum Freak Pride al Manituana. Sempre in zona Aurora, direi, sì, c'è lo spazio popolare Neruda e la festa d'estate con la presentazione di Se cadono tutti, vinco io. Storie di ciclisti pazzesche raccontato da Marco Pastonesi. Al Manituana, scusate, mi ero dimenticato di dire, la proiezione è Before Stonewall.
Dettamente contrariato, più passa il tempo più mi sento incazzato, a furia di battere l'incudine acceduto non c'aveva.
C'è anche il circolo Host Barriera con la presentazione Alla fine di ogni cosa di Mauro Garofalo. All'incontro che non sarà un confronto ma un vero e proprio scontro, mo che l'odio e a mille la rabbia e forti per ci sono espose le palle, ricorda che violenza chiama violenza, follia chiama follia, è un'epidemia la rabbia diventata. Invece siete assolutamente in tempo per la presentazione qui alla Blackout House alle ore 21 di Cold Prison. Un sorprendente viaggio psichedelico underground realizzato con tecnica mista, disegno, pennarelli, biro, china, collage. Insomma, il libro è un'esplosione di colori. Dalle 21, DJ set, presentazione con l'autrice Holly Hauser, migliore edizioni ed Eris alla Blackout House in via Cecchi 21, barra A.
Oggi è soltanto un altro giorno, i frate capaito, non i frate cattivano. Sì. Un altro giorno in cui il sole splenderà per chi si sveglia senza assilli e sa già che lui ci sarà. Oggi un'altra notte in cui la luna irradia.
E poi ovviamente vi aspettiamo domani al Mezcal Squat, benefit Radio Blackout e autoproduzione energetica del Mezcal con Electro Mezcal. Musica complice dalle 23 alle 6 del mattino, Audiocardia, Bruna, Plasticone, Yashin, Element Archive. Lascia il cane a casa, non fasci, non maci, non sbirri.
La dignità non l'ha smarrita, questa è la sua dote. In un mondo governato da monete e banconote, questa vita non ci regala prospettive. Nasci povero, trova le tue alternative e trovi bastardi che proveranno a comprarti.
E concludo questa puntata di Matic Flow ricordando che invece domenica alle 13 ci sarà il pranzo sociale al Politecnico Occupato. Leggo da Gancio, invitiamo tutti a un pranzo di quartiere per conoscerci e creare nuove reti di solidarietà. Troverete cibo, musica e giochi per bambini, invitate amici e familiari e chiunque voglia sostenere la nostra causa a fianco del popolo palestinese contro ogni guerra e il silenzio delle istituzioni. E Allora, sulle note di Me Frati della Gente Strana Poss, chiudiamo con qualche minuto d'anticipo questa puntata di Matic Flow, ma vi do appuntamento alla prossima settimana, sperando che appunto ci sia sia io che Mau.
Oggi è scoccata la scintilla tra migranti e forze dell'ordine.
E dato che vi ho detto mille volte che la puntata sarà densa, ormai lo dobbiamo fare.
I miei frati sfruttati, in un'essere abbandonati, e quanti nano muruto.
Quindi Mau, preparati.
Nei loro sogni affondati, e quando sono arrivati.
E un saluto a tutti e a tutte.
Come animali ammazzati, i miei frati lontano che ancora un anno partuto. Perché sono stanchi la fame e una domanda in aiuto. Ogni parola che penso, ogni parola che scrivo, ogni nota in cristiano che un mare per vivo. Acqua, sole, mare e terra. Calma che l'altro mondo solo una striscia di terra. Acqua, luce, fango e terra. Lontano i miei vicini, la realtà che mi sotterra. Se la maleco, ascolta l'eco, le grida ed egoismo di un popolo bieco, meschino e cieco. Ed entri da calunnie, solo senti esami il reco. Ma parlo poco, fratello mio, se la maleco.
I miei frati preparano valigie e paio. I miei frati non sanno manco sarre togna noi. I miei frati la stanno cuore in questa terra. Ma casa e voi di razza per combattere sta guerra. I miei frati che ti carrezza non cade. I miei frati che ti casa e cance la città. I miei frati recandando coraggio, sai. E ce ne vuole le coraggio.
A tagliare Lampedusa e a pensare fosse un miraggio.
Durante gli scontri le forze dell'ordine hanno dovuto chiedere rinforzi, oltre che ricorrere alle lacrimogene per sedare la situazione.
Sindo a Darfur, profughi smarriti dentro la Kafanamur. Uomini di governo, moralisti e ben pensanti, che ne sapete dei problemi dei migranti. La legge e i vostri fini rimarca quei confini, e vi credete superiori nel chiamarli clandestini. Buongiorno Italia, benvenuti da chi opprime, da chi sputa su chi sfrutta integralista il suo regime. E vi starei chiedendo qual è il male minore, e mentre stai pensando nei CPT la gente muore. Ma quali c'è accoglienza e quale culle civiltà? Tu mi parli del progresso, ma si te sente. Chi scappa da mille problemi ed è perseguitato politicamente. Non sono venire impacciato, ma è puro pigliato meno delinquente. Parla per sicurezza, giustificando conflitti di razza. Bastardi discriminatori, voi vi comportate come chi li ammazza.